Good morning, good morning to everyone. Questa è zona vostra, ormai dobbiamo abituarci perché stanno arrivando gli inglesi, sono proprio qui, stanno suonando il campanello. Alessandro Amato, buongiorno.
Bentrovati, Forza Palermo.
Diretta su TRM 13, Radio Med 91 e 3, ma anche su Facebook. Le pagine sono TRM Web e zona vostra. Mettete mi piace se non l'avete ancora fatto, poi condividete la nostra diretta anche per commentare insieme le notizie che stanno arrivando, che in realtà arrivano da sabato mattina con la notizia della cessione del 100% del Palermo a questo gruppo inglese, a questo fondo di investimenti con sede a Londra ma quotata nella borsa di New York, che come tutti sapranno, perché diciamo è una cosa ormai ci siamo documentati tutti, la borsa di New York che ha una fase di precontrattazione dalle 14.30 alle 15.30 italiane, local time, quindi oggi cercheremo di essere il più britannici possibili, e poi ufficialmente dalle 15.30, perché Alessandro si parla dell'apertura della borsa di New York, perché essendo un fondo quotato alla borsa di New York sembrava un po' strano che non ci fosse una comunicazione ufficiale o che questi acquirenti non uscissero allo scoperto. In realtà dovranno pur farlo prima o poi, visto che anche la più elementare legge di mercato della borsa implica che la comunicazione sia chiara.
Non sono dubbioso e non sono neanche ottimista, sono semplicemente curioso di sapere chi è il nuovo proprietario del Palermo e in seconda battuta di scoprire quali sono le ambizioni, i progetti, i programmi al di là della costruzione dello stadio e del centro sportivo, che poi rappresentano la parte portante di questo progetto. Però il calcio si gioca in campo, il Palermo è primo in classifica, Stellone continua a svolgere un buon lavoro anche se l'ultima prestazione non è stata delle migliori, dunque cerchiamo di capire cosa potrà accadere, perché al momento sappiamo poco. Sappiamo che il Palermo è stato ceduto, ci sono anche delle conferme che tu hai raccolto questa mattina, però quindi è stato ceduto, questo è vero, dobbiamo capire a chi, come e perché sono le cose più importanti.
Allora guarda, mi diverte perché qualcuno dice dai che la borsa sta per aprire, no? Già subito commentano su Facebook, e poi c'è anche chi, lo dice Francesco Paolo Palazzo, dice chissà cosa troveremo dentro questa borsa, e poi invece Massi commenta su WhatsApp: welcome to Palermo country, come on pink black. Quindi già stiamo cominciando un po' tutti a diventare internazionali. Allora buongiorno anche a Luigi Vitale. Ciao Luigi, come senti gli applausi, le fan che stanno dietro la porta? Non le potete vedere, ma vi garantiamo che i capelli sono strappati a gogo. E poi i capelli li strappano però a Danny B. Buongiorno Danny B, come stai? Cos'è?
Senti.
Quindi God save the Queen. Bravo.
Intanto ecco, mancano 22 giorni al Natale.
Questa è una notizia.
E siamo tutti felici. Poi, bene, il Pescara ha pareggiato, anzi ha perso.
Ancora meglio.
Il Lecce ha vinto.
È qua, è là, diciamo che non è.
E quindi al secondo posto. Il Palermo ha pareggiato ed è sempre al primo posto. Quindi siamo tutti felici e contenti. Ma la cosa più importante, caro Luca, che finalmente c'è stata questa fumata bianca, ovvero il closing.
In giardino da te.
Si parla di America. E tra l'altro ti do uno scoop.
Vai.
Io ho sentito parlare di un certo Rocco.
No.
Dico contenti loro, contenti tu.
Casalino?
Non si sa.
Vabbè, no. Continua a cercare l'albero, soprattutto il puntale, che ogni volta, ogni Natale, non si sa mai dove lo vai a posizionare. Un saluto a Inos Fameli, il nostro lottatore di sumo, il gong per dare il via. È un gong inglese oggi. Un gong inglese. Benissimo, il gong inglese pure per Inos Fameli. Alessandro Geraci per il coordinamento in redazione. Jonathan Cascio, le grafiche sono sue. 393-914-9944 per i messaggi WhatsApp, invece 091-843-4324 per chiamare in diretta. Alessandro, ricostruiamo un po' la vicenda, no? Le ultime 72 ore di questo closing avvenuto. Allora, prima il comunicato della Financial Innovations Team, tutto chiuso, ci saranno gli acquirenti aderenti, mancano le firme, a breve si scoprirà di più. Poi improvvisamente sabato mattina, quindi il Palermo gioca intanto con il Benevento 0-0, partita che poteva vincere il Palermo, c'era un rigore solare alla fine, però il Benevento avrebbe forse meritato di più nei primi 70 minuti per occasioni e quant'altro. Quindi il Palermo pareggia con il Benevento, poi il sabato mattina ci si sveglia con Zamparini che dice: vendo con un nodo alla gola, ho ceduto, abbiamo firmato dal notaio proprio ieri, e quindi il Palermo non è più mio, lancia dei progetti futuri importanti con questa nuova proprietà, l'affetto della gente, soprattutto degli emigrati in giro per il mondo, e poi ovviamente questa promessa, no? Ho mantenuto la mia promessa, cioè ho venduto il Palermo a persone che sono insomma in mani solide. Che cosa è arrivato però due ore dopo? Ci ha fatto anche un po' sorridere, dovrebbe esserci anche poi una foto e ve la facciamo vedere. Arriva un comunicato, perché sabato è stata una giornata convulsa, arriva un comunicato della Proto Group Ltd, di proprietà di Alessandro Proto. Per chi non conoscesse Alessandro Proto, c'è stato anche un libro scritto, L'impostore, cioè uno che manda comunicati a destra e a sinistra, è riuscito tramite questa sua prassi a crearsi una posizione di credibilità in maniera, assolutamente spropositata. Eccolo qua, Alessandro Proto che dice: grazie Zamparini, mi ha venduto il Palermo a 10 euro tutto il resto. Ribatte il Palermo nel pomeriggio, sito internet hackerato, insomma ci sono stati anche movimenti strani, e anche un comunicato in cui si dice: sì, è vero, 10 euro è una cifra simbolica, ma in realtà i nuovi proprietari stanno prendendo anche i 22 milioni e 800 mila euro di debiti, sempre in riferimento alla MEPAL, ad Alissa, alla cessione del marchio e tutto. Quindi state tranquilli, perché l'operazione Palermo è di circa 30 milioni di euro, detta così a Zamparini entrano solo 10 euro.
Entrano solo 10 euro, parzialmente vero, perché c'è da coprire i debiti e sono soldi che in realtà avrebbe dovuto coprire Zamparini. E poi c'è questa ipotesi, perché non abbiamo certezze, di partecipazione di Zamparini ad eventuali business della nuova proprietà relativi a costruzione di stadio e gestione centro sportivo. E poi c'è sempre un'ipotesi legata alla giustizia, che potrebbe riconoscere al Palermo di essere stato danneggiato quando nella scorsa stagione il Frosinone andò in Serie A e la giustizia sportiva non fece tutto quello che doveva fare, facendo trascorrere dei mesi inutilmente e quindi poi rendendo impossibile la sentenza. Potrebbe esserci un maxi risarcimento per il club rosanero, e di questo risarcimento potrebbe beneficiare anche Zamparini. Ma questo significa fare i conti in tasca ad altri. I rapporti tra la nuova proprietà e Zamparini, quelli che sono i rapporti anche economici, ti do tanto, mi dai tanto, sono relativamente importanti. A noi piace fare i fatti nostri e degli altri, la sostanza però va misurata con quello che farà la nuova proprietà in campo ed eventualmente fuori, con la solidità economica che potrebbe dare a questa realtà calcistica palermitana, con i risultati del campo, con il calciomercato di gennaio, perché il Palermo è il primo in classifica ma non ha 90 punti di vantaggio sulle altre, quindi occorrerebbe rendere ancora più solido questo organico che è stato costruito molto bene in estate da Rino Foschi, perché l'obiettivo non deve essere mancato, deve essere centrato a tutti i costi. Quindi prima di dare giudizi, ne abbiamo espressi tutti tanti nell'ultimo weekend, perché ci piace partecipare alle chiacchiere da bar dello sport, il calcio è bello anche per questo motivo, però per tornare un po' ad una figura di serietà e di credibilità dobbiamo soltanto attendere e poi giudicare quello che verrà messo sul tavolo, e al momento sul tavolo c'è soltanto una comunicazione: il Palermo è stato venduto. Ne prendiamo atto, qualcuno è contento, qualche altro no, anche questo fa parte delle sensazioni soggettive che ognuno di noi può avere quando apprende una notizia. Aspettiamo, forse qualche ora, forse qualche giorno, prima o poi qualcosa dovrà accadere.
Gianni Barcollo dice che il palermitano è strano, perché prima lo stadio vuoto da anni, perché i tifosi dicono che sino a quando ci sarà Zamparini non andranno allo stadio, e poi su Facebook tutti tutti a fare le vedove di Zamparini, a piangere per la sua cessione.
Questo lo posso anche capire, c'è un momento in cui si battaglia, ci si lancia frecciate, si attacca l'interlocutore perché si ritiene che non sia adeguato, perché non risponde alle tue esigenze, ai tuoi desideri, ai tuoi obiettivi, alle tue ambizioni. Finita poi la battaglia, penso che sia giusto mettere le armi di nuovo dentro la fondina e riconoscere quello che la storia ha presentato negli anni, soprattutto i primi di Zamparini a Palermo. Quindi non ci vedo nulla di strano se chi ha criticato aspramente Zamparini alla fine di tutta questa vicenda torni sul punto di partenza, quello dei commenti obiettivi. L'obiettività porta a dire che Zamparini ha portato a Palermo quello che mai avevamo visto, e questo è giusto riconoscerlo.
Noi, a parte qualcuno che dice che il nuovo acquirente è Baccaglini con un bidone di benzina di quella buona, qualcuno scrive, scusate, ma oggi Zamparini non aveva detto che sarebbero venuti fuori i nomi della nuova proprietà a borse aperte? Sì, però vi spiegavamo proprio questo, essendo questa società con sede a Londra ma quotata nella borsa di New York, si attende molto probabilmente l'apertura della borsa di New York. In apertura di trasmissione avevamo detto 14.30-15.30 è una fase di prenegoziazione, dalle 15.30 in poi ufficialmente aperta la borsa di New York, e dunque la logica ci impone di pensare, di credere che dovrebbe arrivare l'annuncio giusto per quell'ora, minuto più minuto meno. Poi ancora, infatti c'è chi scrive alle 15.30, ecco qua, Stefano Picone, certamente senza la cessione doveva metterli lui i soldi, quindi è come, certo, se fossero entrati a lui, giusto? Perché il ragionamento era sempre questo, no? I famosi 22.800.000. Poi ci sono un paio di notizie, si è dimesso Diederich, che è questo amministratore delegato di Alissa, questa società lussemburghese sempre riconducibile a Zamparini, perché ovviamente è legata alla questione della cessione del marchio, perché i nuovi investitori hanno di fatto acquisito anche la MEPAL, no? La Merchandising Palermo, questa società che di fatto ha prima acquisito il marchio e poi l'ha rivenduto per poi riprenderselo. Insomma, l'unica certezza è che questi 22.800.000 devono essere versati entro il 30 giugno, perché l'altra fideiussione a garanzia era stata proprio data al 30 giugno. Allora, noi abbiamo parlato anche di advisor, abbiamo parlato di Maurizio Belli, abbiamo parlato della Financial Innovations Team, che è appunto questa società finanziaria esperta nel risk management, si dice, come dicono gli esperti. Maurizio Belli, noi abbiamo provato a contattare Maurizio Belli, lo abbiamo fatto già in occasione della puntata precedente di Zona Vostra, nella quale abbiamo provato, insomma, a farci spiegare un po' come funzionava questa operazione. In realtà lo abbiamo ricontattato anche stamattina, abbiamo parlato con la responsabile del marketing, con l'ufficio marketing e comunicazione della Financial Innovations. Cosa è emerso? È emerso che intanto sì, è vero, la firma c'è stata,
confermano di avere firmato,
loro sono solo advisor, quindi è un intermediario, no? Cioè, Alessandro Amato vuole vendere la sua auto, Luca Tutone è interessato ad acquistare l'auto di Alessandro Amato, arriva Luigi Vitale, l'advisor, e di fatto accorcia le distanze tra una domanda e un'offerta. Il ruolo quindi di Luigi Vitale, l'advisor, è questo. E quindi Maurizio Belli cosa ha fatto? Ha messo in contatto le due parti e ha curato l'operazione sino al momento delle firme. Le firme ci sono state, c'era Maurizio Belli. Cos'è che non è stato concordato? Eccolo qua Maurizio Belli. Cos'è che non è stato concordato?
Quindi aspetta, scusa, Maurizio Belli era presente all'atto delle firme dal notaio, sì, così, e conferma, così, io ho visto firmare il contratto di cessione del Palermo.
Quindi la Financial Innovations Team dice, noi che siamo l'advisor vi confermiamo che la firma c'è stata, che Maurizio Belli appunto era presente al momento della firma al notaio. Cos'è che è sfuggito nel cerchio qui, nella comunicazione? È sfuggito il comunicato che il Palermo ha diramato il giorno dopo. Quindi va bene che hanno firmato, hanno fatto tutto per benino. Poi però il sabato mattina è uscito fuori questo comunicato sul quale la Financial Innovations allarga le braccia, dice: noi non ne sapevamo nulla, perché evidentemente comunque il Palermo poi si muove con i propri canali, c'ha il proprio ufficio stampa ovviamente, quindi è stata una libera iniziativa di Zamparini. Noi che cosa abbiamo voluto fare fondamentalmente? Abbiamo chiesto un intervento di Maurizio Belli in diretta, non è stato possibile, almeno fino a questo momento non abbiamo ricevuto questo tipo di riscontro, a parte le notizie che abbiamo raccolto e che vi stiamo dicendo, ma abbiamo pensato comunque di tracciare un po' un quadro. Allora, prima abbiamo fatto il quadro dell'era Zamparini, allora se tu sei d'accordo, caro il mio Alessandro Amato, facciamo il quadro dell'era Zamparini, poi parleremo anche di Serie B, di cosa è successo nel weekend, proviamo a parlare anche un po' di calcio. E allora il quadro dell'era Zamparini lo abbiamo fatto come sempre con il nostro Gualtiero Sanfilippo. E allora c'è Gualtiero Sanfilippo con l'era Zamparini, ci fermeremo per la pubblicità, e poi cosa significa per una società essere quotato in borsa e che cosa comporta una quotazione in borsa. Questo invece l'abbiamo chiesto a Carlo Amenta, professore di economia all'Università di Palermo. Allora, era Zamparini e poi cosa significa per una società essere quotata in borsa?
C'è il notaio, ci sono gli acquirenti e c'è anche la lettera d'addio. Ma ormai i tifosi del Palermo sono come San Tommaso, come i terrapiattisti: se non vedono non credono. E hanno pure ragione, considerando che nella lunga storia dell'era Zamparini si è visto davvero di tutto. Arabi sbarcati e poi spariti, nuovi presidenti in tribuna intervistati, nuovi presidenti con accenti dall'inglese commerciale con tanto di tatuaggio e vertici istituzionali e allenatori segati. Chissà che adesso lo stadio non si riempia pure. Il Palermo se lo merita e anche la squadra. Chissà che non prevalga la cosiddetta sindrome della buonanima, di quando uno se ne va e di lui si ricordano solo le cose migliori, le cose felici, come una storica promozione in Serie A, la vittoria con la Juve col gol di Brienza, la qualificazione in Coppa UEFA, oggi Europa League, la staffetta di grandi campioni, come quando Barzagli lo compravi alla PlayStation e l'indomani te lo ritrovavi davvero al Palermo. Insomma, i ricordi sono tanti, fino all'apice della finale di Coppa Italia, poi un lento declino, corsi e ricorsi sportivi, perché dietro ogni medioevo c'è sempre un rinascimento e i tifosi del Palermo stanno alla finestra. Parola d'ordine, chissà.
I mercati di borsa in realtà funzionano su un principio fondamentale dell'economia, cioè quello della perfetta trasparenza di informazioni, per cui si avvicinano quanto più possibile al modello di concorrenza perfetta. Sul mercato di borsa si scambiano azioni delle società, quindi le società sono obbligate dalle regole di questo mercato a dare tutte le informazioni che le riguardano, anche sulle operazioni che sono in corso. Questo significa che nel caso specifico, nel caso di questo acquisto da parte di una società quotata, bisogna andare a guardare le regole delle borse su cui questa società sarebbe quotata, quindi o quella londinese o quella di New York, per vedere se effettivamente la società è obbligata o meno a dare un annuncio e entro quali tempi è obbligata a dare l'annuncio da quando ha realizzato la vendita. Nel caso della borsa di Londra mi hanno informato che a quanto pare non sarebbe obbligatorio comunicare l'annuncio di un acquisto di una società non quotata, mentre nel caso della borsa di New York pare ci sia una regola che imporrebbe comunque di dare questo annuncio in caso si acquisti una società, anche una società non quotata. In generale, se una società quotata su un mercato acquista un'altra società, lo fa perché ha intenzione di migliorare il suo business, di espandere il suo business, e quindi è difficile che non dia un annuncio comunque, diciamo, in tempi piuttosto brevi dalla chiusura dell'operazione. Anche in assenza quindi di regole che obblighino la società quotata a dare informazioni, è buona prassi per gli investitori attuali e per quelli che vorrebbero comprare azioni di questa società quotata dare le informazioni che servono e quindi finalmente sapere se effettivamente il Palermo è diventato londinese, americano oppure cinese.
Questa dunque è la ricostruzione, prima dell'era Zamparini, quindi con i dubbi dei tifosi, e poi con il professore Carlamenta che ci ha spiegato un po' come funziona la quotazione in borsa e del perché è anche funzionale per le società quotate in borsa dare la comunicazione. Tu stai dando comunque parecchia credibilità a questa operazione, cioè ti vedo più convinto rispetto a tutte le altre, perché Alessandro?
No, io non so neanche io se sono convinto, non ho motivo per dubitare, come non ho motivo per avere fiducia, nel senso che non so, sono ignorante in materia come tutti quanti noi, perché al momento sappiamo soltanto il nome dell'advisor e che questo advisor ci ha detto, ho assistito, quindi testimone oculare, alla firma del contratto. Tutto questo ci porta però nel mondo della curiosità ed è per questo motivo che stiamo aspettando. Cosa è successo probabilmente? Perché il nome ancora non è venuto fuori, che il comunicato di sabato è un po' un salto in avanti d'entusiasmo di Zamparini, che ha bruciato le tappe e i tempi anche dei suoi interlocutori, perché i suoi interlocutori, se ancora dopo 48 ore non hanno aperto bocca, non hanno scritto una parola, evidentemente non erano pronti alla comunicazione, che invece Zamparini ha fatto. Forse perché la borsa era chiusa, forse perché si attendeva la riapertura, forse perché avevano stabilito con la loro strategia di andare avanti con una tempistica ed un certo modo, Zamparini ha voluto comunicare a tutti, come spesso accade, prima degli altri quello che è successo. A differenza di altre volte, questa volta però sembra che ci sia un argomento concreto. La firma c'è stata, potresti dirmi, anche con Baccaglini c'era stata e sappiamo com'era finita, anche con Ponte c'è stata una comunicazione ufficiale, sarà lui il presidente il 26 ottobre, mi pare che il 26 ottobre sia già passato un po' da tempo, quindi non ci resta che aspettare. Questa cosa però è stata argomento proposto da varie testate di spessore internazionale, non si è occupata solo TRM, il giornale di Sicilia, della vendita del Palermo, è finita davvero questa notizia in mezzo mondo. E allora penso che ci possa essere qualcosa di serio e consolidato alle spalle, perché, permettetemi questa analisi, oggi il Palermo gioca in Serie B e c'ha 1000 problemi e 5000 persone allo stadio, non ha più lo spessore di club di prestigio 10 anni fa, quindi mi chiedo cosa gliene frega al giornale argentino, al giornale giapponese, al giornale asiatico di dire che il Palermo è stato venduto. Obiettivamente non è una notizia importante, eppure l'hanno riportata tutti. Cosa potrebbe significare questo? Che alle spalle non il Palermo, ma la società che ha acquistato ha voluto proporre questa notizia senza venir fuori, ma facendola già veicolare e quindi creare l'attesa. Evidentemente ci sono buoni contatti con la stampa internazionale, perché qualcuno ha alzato il telefono, ha contattato i mezzi di informazione americani, giapponesi, per dire guarda che io ho comprato il Palermo, non fare il mio nome, ma puoi cominciare a dare la notizia. E così è rimbalzata di sito in sito, di quotidiano in quotidiano.
Allora, qua si sta animando tra l'altro su Facebook il famoso dibattito, no? La riconoscenza a Zamparini, perché tutto sommato dobbiamo essere grati a Zamparini, perché abbiamo visto grandi campioni, adesso esce praticamente a testa alta lasciando un debito di 22 milioni, vogliamo criticarlo, non so come andrà a finire, insomma ci sono tanti che si chiedono. Alcuni dicono, per esempio, ma io non ci vedo niente di strano, Pietro Mantegna, Emilio Margaresi dice, speriamo di non sbagliarmi, prevedo però niente di buono, nel senso che l'operazione...
Quindi due pareri opposti uno dietro l'altro.
Nel senso che è un'operazione finanziaria sicuramente strutturata, nel senso esistono queste operazioni finanziarie, soprattutto con questi fondi e con queste società che sono quotate in borsa, che hanno anche bisogno di portare sul mercato progetti, costruzione di nuovi di impiantistica, quindi qui rientrerebbe il discorso del nuovo stadio, del centro sportivo, degli investimenti anche importanti, comunque in una società che ha un brand molto forte a livello internazionale. Perché dico questo? Perché nella lettera di commiato di Zamparini sottolinea proprio questo aspetto, l'affetto degli emigrati palermitani in giro per tutto il mondo, negli aeroporti di tutto il mondo c'è la maglia del Palermo, quindi la mia sensazione è che ci si voglia, ecco, proiettare verso questo tipo di rilancio del brand. Cosa abbiamo detto anche nelle puntate scorse di Zona Vostra? Abbiamo detto, attenzione, guardate che questo fondo, cioè perché l'operazione tutto sommato anche con Zamparini che resta consulente soltanto a livello tecnico seppur non con un ruolo nel consiglio dell'amministrazione della società, può essere plausibile, perché di fatto loro stanno acquistando i debiti del Palermo, stanno acquistando la Mepal, stanno acquistando il marchio del Palermo, quindi stanno facendo un'operazione che è più legata al marketing, è più legata al marchio del Palermo, è più legata a delle operazioni finanziarie e commerciali. La gestione tecnica a questo punto potrebbe essere tranquillamente lasciata agli uomini che ci sono attualmente, con questa figura. Si è parlato di David Platt, ex centrocampista della Sampdoria, con questa figura di respiro internazionale che comunque possa fare un po' da supervisore anche sul lavoro magari di Foschi, sul lavoro degli uomini, e tutto sommato se a Zamparini gli viene di vedere una partita c'è Luigi Vitale, attaccante venezuelano che gli piace, potrebbe pure segnalarlo, e chissà che non esce fuori un nuovo Dybala una volta avendo di nuovo la disponibilità economica di andarli a prendere i campioni in erba in questi paesi. Che ne pensi?
Intanto vorrei parlare del brand, perché non è vero che il Palermo ha un brand internazionale potente, potenzialmente potrebbe essere un brand davvero vendibile in tutto il mondo con grande profitto, ma questa cosa non è stata fatta. Il Palermo, se no Zamparini non si sarebbe trovato nella situazione attuale, pieno di debiti, pieno di problemi, e costretto a lasciare il suo giocattolo. È chiaro che uno sviluppo può essere questo, però non può essere l'unico, perché se parliamo di brand, parliamo di stadio, parliamo di centro sportivo, ribadisco sempre che le partite si giocano in campo e si vincono con i giocatori più forti, con un'organizzazione, una programmazione anche tecnica, perché non basta giocare l'amichevole negli Stati Uniti, vendere 1000 magliette prima della partita agli emigrati che si presentano lì con grande entusiasmo. Alla fine il brand deve essere basato su fondamenta solide che sono i risultati in campo. Il brand internazionale lo puoi rilanciare e puoi fare profitto soltanto se porti il Palermo dove era 10 anni fa, nelle prime 10 posizioni della classifica della Serie A, con un paio di giocatori di prospettiva, non dico dei campioni, ma di prospettiva di diventare campioni fra un paio di anni, con dei risultati, con la presenza nelle competizioni europee, magari non sempre in Europa League, una volta ogni 2-3 anni, però è chiaro che quello è lo scivolo dal quale devi scendere con velocità per approfittare del brand del Palermo, della popolarità di questa maglia e della diffusione degli emigrati palermitani e siciliani che si trovano davvero in ogni angolo della terra.
Allora, cos'è che ha fatto impazzire la fantasia dei tifosi? Il fatto che effettivamente, cioè, si parla di Platt. Ora, tu sai che se io parlo di Amato posso parlare di Alessandro Amato, che sei tu, giornalista, conduttore della partita sul 13, ottimi risultati anche per questa sfida contro il Benevento, noi ci rivedremo per la Madonna, un orario comodo anche questa volta, bellissimo orario anche questo per il Palermo, ma si potrebbe parlare, attenzione, di tale James Platt. Tu mi dirai, chi è questo James Platt? Questo James Platt il 20 gennaio del 2017 è stato nominato CEO di Aon, cioè questa società di risk management, ve ne parlavamo prima, per intenderci anche sulle magliette del Parma come main sponsor, è stata anche sulla maglia del Manchester United per qualche anno sponsor, non mi ricordo se, no, adesso no, perché lo sponsor, il Manchester ha cambiato sponsor. E quindi qualcuno dice, occhio, non è che state parlando di Platt pensando a David Platt, in realtà c'è James Platt di Aon, perché ovviamente le cose si incrociano, perché Aon è una società con sede a Londra ma è quotata nella borsa di New York, quindi adesso lo scopriremo, la certezza è che sicuramente questi hanno tanti soldi.
È una caccia al tesoro, ognuno è bello per ora che tutti cerchino di scoprire per primi chi sono davvero gli acquirenti, non il primo che riceverà il comunicato, il primo che riuscirà a dire in anteprima: ho scoperto che il Palermo è diventato di proprietà di X e di Y. Non so quanto ancora dovremmo aspettare la giornata, vedi, si è creata grande attesa per questo comunicato del Palermo di sabato mattina. Io avrei atteso il passaggio del weekend, avrei atteso e mi sarei presentato il giorno prima dicendo: ho venduto il Palermo, domani sono con Luca Tutone e vi raccontiamo tutta la verità.
Stai attento a questa frase che ha detto, perché Stefano Picone ha detto: comunque Alessandro nasconde qualcosa perché è troppo serio, non è che c'entra qualcosa con la cessione o con l'acquisto, quindi ora che tu hai detto domani mi presento.
No, non ho ricevuto né offerte di lavoro né niente, invece mi ha incuriosito molto, e può essere anche questa un'indicazione su quanto sia segreta tutta la vicenda, la dichiarazione di Guglielmo Micciche, ex vicepresidente del Palermo e potenziale papabile per un posto nel nuovo CDA, in cui ci sarà un rappresentante palermitano.
Eccolo là.
Guglielmo Micciche sabato mattina ha detto: sì, ne stiamo parlando, ma io prima voglio sapere esattamente di cosa si tratta. Cioè, neanche un potenziale componente del CDA è stato informato da Zamparini su quello che poi succederà nelle prossime ore, cioè l'identità, lo spessore degli acquirenti. Quindi è davvero tutto segreto. Io penso che a Palermo al momento siano due o tre persone al massimo a sapere l'esatta verità.
In tutto, una è Danny B sicuramente. Tanto in tutto questo ci stiamo dimenticando e ci siamo di fatto dimenticati di una procura di Caltanissetta che sta anche valutando sull'ipotesi di poter riaprire l'istanza di fallimento per questo fallimento pilotato, insomma, tra giudici ex presidenti del Palermo, avvocati, avvocatesse, insomma, ce n'è di tutto di più. Leggiamo qualche messaggio, poi...
Scusa, a proposito di vicende giudiziarie, però si attende il pronunciamento della Cassazione sugli arresti domiciliari a Zamparini. Io penso che l'argomento sia finito in zona periferica, perché se Zamparini ha venduto il Palermo, non è più socio neanche dell'1% e non è proprietario, viene a cadere la richiesta di arresti domiciliari, perché non può né reiterare il reato di cui è accusato, né può mettere mani nei conti della società per fare nessun tipo di operazione. Quindi suppongo che quando la Cassazione andrà in discussione su questo argomento dirà: non c'è più la questione in gioco e quindi rimettiamo tutto indietro da dove è partito. Non, cioè, non dirà né sì e né no, dirà: non c'è più argomento di discussione.
Massimo dice che comunque contro il Benevento, così entriamo anche un po' sul calcio giocato con la Serie B, in attesa magari forse di avere un comunicato ufficiale anche dal Palermo Calcio. Però ve lo ricordiamo, la borsa di New York apre alle 14.30 la sua fase di un'ora di precontrattazioni e poi ufficialmente si apre alle 15.30, di conseguenza qualsiasi tipo di comunicazione ufficiale venga fatta proprio per movimentare il mercato dovrebbe avvenire dopo le 15.30. Abbiamo ascoltato anche James Bond in sottofondo, quindi sta nascendo il nuovo film di James Bond.
Non è James Platt, no, è James Bond.
Massimo dice alla partita: dimmi.
No. Mi sono soffermato, come ben sai, sulla partita. Ecco. Anche nel Benevento, caro Luca, ho notato dei nomi strani. Allora,
vai.
Uno è Letizia, che quando praticamente c'è stato il cambio, ha detto: Letizia, tu finalmente gioca una donna, allora sarà tutto più interessante. Poi in effetti non era una donna, era un uomo.
Ecco.
Ma poi l'altro nome, per me è un po' così anomalo, è Coda. Perché tu immagina questo, se veramente è una persona un po' così...
Colpo di coda.
Chietta, no. Perché dice: tu hai la coda, cioè una persona ha vita praticamente, tutti i giorni hai la coda, hai la coda.
Però ha giocato un partitone e ci ha creato problemi davvero grossi.
Poi fortunatamente insomma ha sbagliato tutto quello che poteva sbagliare. Massimo dice che comunque col Benevento si sono visti i punti deboli del Palermo. Poi arriva un altro messaggio: good morning guys, anyway go always Palermo strength, quindi forza Palermo sempre, comunque vada, andiamo. Ciao Alessandro, ciao Luca, devo ammettere che la nota di saluto di Zamparini mi ha messo tanta tristezza, quindi c'è anche chi mette tristezza. Ciao ragazzi, cosa ne pensate di David Platt? Ottima mezzala, mi piaceva molto, segnava anche parecchi gol. E poi Massimo Giordano che dice: fatemi capire che il Palermo non è un'azienda fallita. Lui dice: come mai con 40 milioni di euro, come si fa a non fare fallire una società? Volevo vedere quale imprenditore palermitano avrebbe fatto quello che ha fatto Zamparini, con tutti i pro e i contro. Ciao da Nino. Poi circa 47 milioni dovranno mettere per iniziare a camminare, speriamo sia tutto vero, vi state scatenando, ve li leggo perché sennò ogni volta poi non riusciamo mai a smaltirli. Forse la notizia della vendita del Palermo è finita sui giornali di tutto il mondo soltanto per i famosi 10 euro e non per altro. Penso che sia una notizia singolare. Allora andiamo in campo e andiamo a vedere cosa è successo in Serie B nel weekend. Il Palermo aveva giocato 0-0 con il Benevento venerdì. Allora, cosa è successo tra sabato e domenica? Intanto Andrea Lamantia, che ha portato il Lecce al secondo posto della classifica, ancora gol per questo attaccante che è anche abbastanza interessante. Dunque Lecce di Liverani che accorcia e di molto. Poi ci fa piacere perché c'è un siciliano di Caltanissetta, Ernesto Torregrossa, che lancia il Brescia 2-0 a Livorno. Ecco, scimmiottano un po' l'airone Caracciolo, che con la Feral Pisalò tra l'altro ha fatto pure doppietta questa settimana, quindi si è divertito pure Caracciolo. E poi il personaggio della settimana, Alessandro, è Alessandro Nesta del Perugia, no? Sconfitta del Pescara al Curi. Il quadro di questo weekend, Alessandro.
Intanto tutto sommato la chiusura del ciclo difficile per il Palermo con Pescara, Verona e Benevento ci ha dato l'opportunità di restare in vetta alla classifica con 3 punti di vantaggio sulla terza posizione. Fosse per me dichiarerei chiuso il campionato subito, perché vanno in Serie A Palermo e Lecce, due società con le tifoserie gemellate, sarebbe un traguardo davvero straordinario. Il Pescara ha qualche difficoltà, il Benevento ha cancellato le difficoltà e sta venendo su in classifica dopo una bellissima prestazione al Barbera. Io ho apprezzato e molto il Benevento, e secondo me le difficoltà del Palermo, che ha giocato la peggiore da partita da quando c'è Stellone, vanno anche spiegate con la grande prestazione della squadra che i rossoneri avevano di fronte. Molto difficile giocare col Benevento di venerdì. È un campionato ancora molto equilibrato, è un campionato in cui il Palermo ha subito una sola sconfitta, la seconda migliore difesa del campionato, è lì da parecchie settimane, 18 punti in 8 partite per Stellone. Io sono decisamente fiducioso, ma ho detto poco fa, abbiamo 3 punti di vantaggio sul terzo posto, non sono 90, quindi se fossi al posto della nuova proprietà cercherei di rinforzare ulteriormente questa squadra, perché se ingresso di nuova proprietà ci deve essere, è giusto e normale aspettarsi che ci sia una promozione in Serie A e un rilancio dei programmi sportivi che passa non dal terno all'otto, forse arriviamo primi, forse arriviamo terzi come nella scorsa stagione, facciamo i playoff e poi non siamo come vanno a finire. Il Palermo deve cercare di essere primo o secondo al traguardo, e quindi serve qualcosa in più. Non l'avrei chiesto a Zamparini sapendo che non aveva la possibilità economica di rinforzare la squadra, lo chiederei certamente alla nuova proprietà.
Allora ci dicono che Torregrossa è di San Cataldo o di San Catallu, come si dice, che è comunque sempre in provincia di Caltanissetta, e quindi diciamo ci siamo sbagliati di qualche chilometro, però accettiamo la correzione di Stefano Fontanazza. E apriamo adesso, così ci diamo diciamo un respiro internazionale, la nostra rubrica di fede calcistica per chi crede nella Serie A come noi, Mondo Cristiano. Eccolo il nostro Cristiano Ronaldo, che continua a gridare come un ossesso, lo vedremo fra un attimo. Però il protagonista di questa giornata di campionato è Totti per Roma-Inter, che ha detto: Fabri, Arvar, mo stava a dormire, dovete svegliarvi. Una cosa simile, come la vedi tu?
La vedo che in effetti c'era un rigore abbastanza netto per la Roma e non si capisce per quale motivo né l'arbitro abbia chiesto consulto a quelli del VAR né quelli del VAR l'abbiano chiamato, come accade e come è accaduto altre volte, per dirgli: guarda che qui c'è una irregolarità. Il fatto che poi abbiano dato altre decisioni, altri interventi nel corso della partita, non serve per aggiustare gli errori precedenti, ma serve per far comprendere che in effetti il VAR può essere molto utile, però bisogna utilizzarlo sempre e comunque, non quando ti viene in mente o quando sei convinto che possa essere giusto farlo. O lo fai sempre oppure questa cosa risulterà ancora zoppicante, una volta è utile, una volta dà adito invece a lamentele, problemi, polemiche che obiettivamente con questo supporto tecnologico potrebbero essere evitate o comunque ridotte ulteriormente.
Poi io ho la mia idea personale, gli arbitri che sono quelli un po' troppo importanti, tipo Rocchi, questi arbitri così, che quando c'è il VAR non se la sentono di andare lì, che c'è un arbitro che è meno prestigioso di lui, che gli deve andare a dire guarda è rigore perché te lo fa, perché loro vedono tutto, sanno tutto, sentono tutto. Allora il problema è solo questo, ragazzi, è inutile che, perché un arbitro che ha ancora voglia di far tra virgolette carriera, che non si sente arrivato, che non è protagonista, che non sta arbitrando Roma Inter e lui è la star della serata, con grande serenità va al VAR, non a prendersi un caffè, ma a chiedere se era rigore. Allora andiamo avanti. Allora Cristiano Ronaldo è arrivata la prima sostituzione per lui, però ha raggiunto a Firenze ancora una volta Piontek. È inutile, noi abbiamo detto mondo Cristiano perché appunto è Cristiano Ronaldo, il mondo di Cristiano Ronaldo, ma il campionato è finito, lasciamo perdere, il Napoli giocherà a Bergamo, l'Atalanta, il campionato non esiste più. E allora noi guardiamo cosa succede in coda. Complimenti a Di Carlo, ci siamo legati anche affettivamente perché insomma è uno che ci ha fatto da giocatore, ci ha fatto vedere tante belle cose a Palermo, la cura di Carlo che ha cancellato Ventura, Pellissier tra l'altro il capitano, gol, e poi si è salvata la Lazio di Simone Inzaghi. E c'è un altro Inzaghi che però stava meglio a Venezia. Ora io dico Pippo Inzaghi colba, prende 4 gol a partita, la squadra non gioca, guarda che faccia che ha, piange, mi dai una spiegazione anche tu?
Il Bologna da alcune stagioni non è più brillante come lo era stato in passato, soffre, ha delle difficoltà, in questo campionato le sta ancora affrontando, aveva fatto benissimo nella sua stagione a Venezia, ma il Venezia gioca in Serie B ed è un ambiente, il Bologna gioca in Serie A ed è un altro ambiente, e ancora è tutto da giocare, il campionato nella parte bassa, forse ci si aspettava qualcosa in più dal Bologna, se preferisci da Inzaghi, però riconosciamo che non è facile entrare nel mondo della Serie A anche per chi l'ha conosciuta per tanto tempo da giocatore, la panchina è tutta un'altra storia.
E allora ci chiedono se ci sono novità per i nuovi acquirenti del Palermo. No, non ci sono novità, però prima di andare in pubblicità ascoltare Fulvio Viviano, i miei omaggi di Alessandro Amato.
Questo è amore, questo è davvero amore.
Cominciamo con la Serie C femminile, la Ludus Palermo ha ottenuto un risultato davvero di prestigio perché ha battuto il Grifone Roma che era capolista in battuta, anzi a punteggio pieno con 6 vittorie in 6 partite, la Bassano ha segnato ancora, è capocannoniere del campionato con 14 gol, la Ludus adesso è a 3 punti alla vetta, occupata da Roma e Napoli, ma ha giocato una partita in meno, quindi potenzialmente può ragionare da capolista. Ci spostiamo nel campionato di eccellenza, nel girone A, dove il Canicattì ha sepolto con 7 gol il Castellammare, il Licata contestualmente ex capolista ha pareggiato ed è stata superata proprio dal Canicattì che adesso si trova da solo in vetta alla classifica, 34 gol segnati e 5 subiti, quindi il Canicattì è uno squadrone. Andiamo poi al basket, Serie A2 maschile, continua a essere una buona stagione quella dell'Agrigento che ieri ha vinto contro il Tortona, si trova a 2 punti alla capolista Roma, quindi piazzamento di assoluto prestigio per una città importante con un grande bacino d'utenza che ha aperto il calcio professionistico, si può consolare con il basket. Ambrosin 19 punti, è stato ieri il mattatore, complimenti ad Agrigento.
E poi Vincenzo Calascibetta ci dice, ritornando alla rubrica di prima, che a Chievo se non sei pelato non puoi allenare, ti candidi Alessandro?
Se mi vogliono sì, ma non sarei capace, però come portafortuna magari posso provare.
Ma anche Danny B, ma Danny B insomma notoriamente, visto che il periodo è quello, andrebbe per mangiare i pandori. Allora pubblicità e poi Viviano alla giornata con Fulvio Viviano su l'eredità di Zamparini, ma soprattutto sui proprietari nuovi, cioè chi sono questi proprietari, a fra poco. E allora torniamo in diretta, lo facciamo collegandoci tra un attimo con Fulvio Viviano, facciamo un piccolo sunto di quello che è successo, ancora non si sanno i nomi di questi proprietari del Palermo, fondo inglese quotato in borsa, c'è chi dice che Platt non sia David, l'ex calciatore della Sampdoria, ma James Platt di Aon, una società di risk management con un botto di milioni di euro, di soldi e di tutto. Abbiamo contattato noi l'advisor Advisor, che ha curato l'operazione di cessione del Palermo, la Financial Innovation, attraverso il suo portavoce, quindi il portavoce di Maurizio Belli, ci è stato detto: sì, è vero, le firme al notaio ci sono state, c'era anche Maurizio Belli che ha visto che hanno firmato sulle carte, quindi la cessione del Palermo c'è stata. Il problema è che il comunicato diramato dalla Palermo Calcio sabato mattina non era stato concordato con l'Advisor. Potrebbe essere un'indicazione, ma anche no, potrebbe essere semplicemente che Zamparini, magari preso dall'euforia, ha voluto immediatamente darne notizia.
Sembra proprio così, passate 48 ore non c'è qualcuno che ha detto sì, sono io, una volta che è stata comunicata la cessione della società, quindi è chiaro, abbastanza chiaro secondo me, che sono state bruciate le tappe con un po' di troppa fretta, ma non è un problema se poi oggi o domani ci diranno realmente chi ha comprato il Palermo.
E quindi mai come oggi Viviano alla giornata. Presidente, buongiorno, come stai?
Ciao ragazzi, buongiorno, io bene, voi?
Bene, bene, alla grande, siamo un po' confusi per questo mistero dei compratori e il futuro senza Zamparini. Ci illumini di immenso o di mezzo, come direbbe qualcuno?
Allora, ti do uno scoop in anteprima.
Vai, vai.
Non ho idea. E soprattutto se vi siano. Detto questo, il fatto che Belli abbia detto che abbiano firmato, io su questo nutro pochi dubbi sul fatto che ci sia stata una firma. Bisogna capire chi ha firmato e cosa hanno firmato.
Cioè, tu ti viene il dubbio di sapere che
a
cosa
me viene il dubbio, a me viene il dubbio che sia il solito gioco delle scatole cinesi per evitare il pronunciamento della Cassazione, come diceva Alessandro prima e lo ha ricordato nell'intervento precedente. Dico, perché questa ovviamente su Zamparini è una spada di Damocle non indifferente, perché anche se pur arresti domiciliari, per un imprenditore è sempre una macchia, per chiunque è una macchia, per un imprenditore maggiormente.
Cioè, quindi tu, se dovessi dipingere lo scenario peggiore possibile e lo scenario migliore possibile, partiamo dal migliore possibile.
Lo scenario migliore possibile è rappresentato da Zamparini, che ha ceduto la società uscendo da qualsiasi tipo di posizione all'interno del Palermo, e anche da consulente, e che la società che ha comprato sia una società quotata in borsa, di medio, tutti parlano della E.ON,
sì,
non so come si pronunci la cosa, dico, ma potrebbe essere anche una società di più basso livello, che però magari ha ambizioni e che quindi ha le potenzialità per rilanciare un marchio, quello del Palermo, che ha grandi potenzialità secondo me. La peggiore delle ipotesi è che per un gioco di scatole cinesi la società sia stata ceduta fittiziamente a qualcuno per evitare all'attuale proprietario guai col fisco. Sono scenari di cui si è sempre parlato in realtà.
Noi aspettiamo fiduciosi, perché abbiamo detto alle
Io ti dico solo una cosa, che se dovesse mai il Palermo essere ceduto, io spero che riaprano la campagna abbonamenti, perché io per primo vado a sottoscrivere un abbonamento.
Ah, questo diciamo, quindi tu sei della famosa fila non vado allo stadio fino a quando c'è Zamparini.
Quando è saltata la trattativa con Baccaglini e lì mi sono sentito veramente preso in giro, ho detto io non metterò mai più piede allo stadio, non ho mai più messo piede allo stadio da allora.
Vabbè,
con tutto che mi manca come l'aria.
Allora guarda, il campionato di Serie B, e con questa considerazione ci salutiamo, il campionato di Serie B ti dà la possibilità comunque di poter fare un'operazione del genere, perché poi c'è una sosta immensa tra il girone d'andata e il girone di ritorno. Beh, potresti fare che ne so, una sorta di campagna abbonamenti
Ma altre società lo hanno fatto.
Dico, potrebbe essere un incentivo per chi ci ha sempre creduto, non lo so, magari si prende un abbonamento ad un prezzo e per chi ci crede ancora, dai.
Il barbiere è tutto esaurito. Il barbiere è tutto esaurito alla prima partita.
Questo sarà un banco di prova importante per i tifosi del Palermo. Abbiamo giocato gli ultimi 3-4 anni con uno stadio pressoché vuoto e la spiegazione è stata sempre: non si va allo stadio perché non piace più la conduzione societaria. Se ci dovesse essere un cambio positivo, dunque con un interlocutore nuovo, noto e che sprizza positività e speranze per il futuro, adesso voglio vedere quanti saranno i Fulvio Viviano, perché se torna solo Fulvio Viviano allo stadio la cosa non è importante,
no,
perché
che è una presenza,
è uno, sì, ma è uno. Ora non dico di giocare le prossime partite con 30.000 persone perché non ci credo, però adesso dobbiamo vedere questi tifosi se torneranno allo stadio e quanti saranno, perché se si continua a giocare con 5.000 più uno, cioè Fulvio Viviano,
è un problema.
Zamparini potrebbe dire e avrebbe ragione, ma da me cosa volevate se poi in questa città produciamo una presenza soltanto di 5.000 persone a partita?
Grazie Fulvio, ci sentiamo lunedì prossimo,
ciao,
con Zona Vostra. Ciao Fulvione, buon lavoro. Marco Speciale ci dice che se questo gruppo ha le quote in Inghilterra, perché dobbiamo aspettare la borsa in New York? Marco, Ale ha la sede a Londra, ma è quotata alla borsa in New York. Siccome la borsa in New York apre alle 15.30 le contrattazioni, aspettiamo che si rompano le acque. Angelo e Miranda, scatole cinesi, ma stiamo scherzando, ma cos'è, un mostro? E allora ce ne andiamo alla giornata mondiale di oggi, vai! La giornata mondiale dei sosi era la settimana scorsa.
Allora scusate, posso fare una precisazione perché mi sembra normale. Ha parlato un giornalista di Sky che ha uno spessore per dire determinate cose. Allora si risponde dicendo è un mostro, non so se è un mostro e non so se la teoria Viviano è valida. Però la storia ci ha raccontato nell'ultimo periodo che con il marchio del Palermo è stato fatto qualcosa di simile. Lo vendo a te, lo vendi a lui, lo vendi all'altro, il Palermo aspetta da anni 40 milioni, ne mancano 22, in bilancio sono stati iscritti ma soldi non ne sono arrivati in Via Elefante. Fino a un anno fa, prima la richiesta di fallimento presentata alla procura, Alissa, Mepal, chiamatela come volete, non aveva versato un euro ad una società che aveva scritto al bilancio più 40 milioni, quindi non è che se l'ha inventata perché è pazzo Fulvio Viviano. Poi lei può dire non credo che sia così, però dire è un mostro, Zamparini non è un mostro, però una metodologia di amministrazione è emersa fuori abbastanza chiaramente,
sì,
con la storia relativa al marchio, quindi non è venuto dalla
luna
Fulvio Viviano quando ha detto alcune cose. Ci tengo, nel rispetto di chi ha scritto e nel rispetto di chi ha parlato,
no,
prima.
Fa spaventare invece sicuramente Danny B. Danny B, che
penso che ho paura anche io di me
stesso.
Allora caro Luca, oggi è la giornata mondiale dei metallari, che non sono i collezionisti di metallo bensì sono quelli che sono heavy metal,
ecco.
E oggi proprio cada a fagiolo è il compleanno di Ozzy Osbourne,
oh,
che compie 70 anni.
Questa
e
invece
quindi
è una foto con Bernardo Cagnoto, Enzo Traina, Inos Fameli e Rosario Biondorillo quando erano componenti.
No, il quarto a destra sono io, non mi hai riconosciuto, sono io il quarto
quello
a
biondo,
destra
quello biondo, sì. Bello biondo, va bene, grazie a Danny B. Allora, partita sul 13, l'8 dicembre alle 13.45, mi raccomando, tante cose buone da mangiare. Ciao Luigi.
No,
Vitale.
Non dire questa cosa, mia madre ci è rimasta malissimo, arrivo a pranzo nella migliore delle ipotesi alle 15, non va bene questa
non
cosa.
Non va bene, non va, bene.
Comunque Luca, oggi è il compleanno, sai anche di chi?
Di chi?
Di Papadopoulos. Dici qui è un calciatore greco, tanti auguri.
Bravo, no, pensavo un papa ortodosso. Grazie a Danny B, grazie a Ino Spamelli, il gong che chiude la trasmissione, grazie a Alessandro Geraci. Oggi ci lasciamo con le sue stranezze dai campi e con Dementi. Ciao, fate i bravi, poi TG.
Dementi!
In terza categoria siciliana negli anni 90 una serie di finte del genere, se fatta fuori casa, era paragonabile ad una dichiarazione di guerra tutto il paese ospitante. Tanti, troppi, non sono più tornati a casa. Lesotho, Tanzania, piedi storti e campo impraticabile, è il momento decisivo della partita, valevole per la qualificazione in Coppa d'Africa. L'attaccante deve solo metterla dentro, invece sbaglia due volte e a porta libera. Comunque di sport ne esistono tanti altri. Kenneri Bakir Çoğlu, 37 anni, celebra così in Svezia dopo aver segnato un gran gol. Bicchiere di birra lanciato da un fan, presa al volo e bevuta tutta ad un fiato. Grande gesto atletico del giocatore e soprattutto del tifoso. Non è arrovesciata neanche una goccia.
Demetri!